Avremo un po' di dibattito, sì, ci sono domande.
Un attimo,
prego.
Parlava di grido.
Sì, venne, dico, oh no, qualcuno si
calma. No. Parlavamo di grido. Il problema è che la colpa di un aumento di grido è totalmente della destra e della sinistra, che sono assolutamente inqualificabili. Quello che hanno fatto sia gli uni che gli altri sono assolutamente inqualificabili.
Posso dire una parola? Scusa, prima che mi dica una cosa. Sì, così.
Io sono completamente d'accordo con lei, però aggiungerei un codicillo a questo. Allora, la responsabilità è tutta di chi ha creato una situazione in cui è nato nel diritto grido, però poi dopo, questo si attaglia ad ogni storia, insomma ad ogni situazione storica, la responsabilità di quello che poi lui dice, proferisce, quella è tutta di lui.
Posso aggiungere una cosa? Siccome anch'io sono d'accordo con lei che la responsabilità di quel fenomeno è ripartita equamente nel centrodestra e nel centrosinistra, però adesso siamo al momento successivo e adesso se c'è una persona con la spina dorsale in Parlamento deve chiedere a chiunque dialoghi con Grillo che come primo punto tutta questa roba se la rimangi, perché fare un dialogo con Grillo facendo finta di niente e vedendo se tagliare il finanziamento pubblico dei partiti dell'80%, passando sopra queste cose qua, guardate, è molto pericoloso, perché queste cose qua nessuno le mette sul tavolo delle strategie. Ma come? Chiedono i voti, e questo lo sta facendo la sinistra, ovviamente stiamo nel tema del nostro dibattito. Per fortuna la destra è sfusa in questo momento. Però, strano, eh? Io leggo i giornali con molta attenzione, neanche uno ha detto, scusate, però prima di parlare con Grillo, questa roba se la ringoia tutta. Cioè, nel blog, dove gli pare a lui, ma questa cosa se la rimangia con un atto pubblico, come si chiede all'Org prima di iniziare a lo fa l'Orf e non lo si chiede a Grillo. Ma dove sono? Io sono d'accordo con Stefano, grandi passi, la comunità è andata in Israele, bravi, con il sindaco, le cose. Beh, prendetevene uno di questi sindaci e questi qua e chiedete di fare un atto pubblico in cui dica questa cosa. E chiaro, chiedetevi, perché se mi fate essere un po' il viaggetto in Israele all'inizio era una cosa emozionante così, però sono 30 anni del viaggetto in Israele e allora a questi amici, Stefano, tu che li conosci bene, tu dici guarda, vedrai che io te la pubblico sul giornale, me ne occupo io, a Pisapia, tu dici, un attimo, prima di parlare con Grillo si ringoia tutta questa cosa, fa un viaggio di meno in Israele e una dichiarazione pubblica in più così, va bene? Grazie.
Perfettamente d'accordo, non pensavo parlassimo di Grillo, ma no, c'entra. Allora, però, voglio dire che purtroppo, come ha detto Fiamma, i populismi di questo si nutrono, perché se uno segue Grillo anche superficialmente, legge non solo tutte queste cose, io ho anche scritto nel mio piccolissimo un articolo sulle cose che Grillo disse su Israele e in particolare su Nemri, ma se segue superficialmente, anche solo superficialmente, potete vedere che il mondo di Grillo e quindi Grillo dice questo, ma dice anche che prendere un marocchino per strada, portarlo in caserma e riempirlo di botte si fa solo del bene, perché questo sta sul blog di Grillo.
Si deve rimangiare anche questo.
I populismi sono sono questo, voglio dire, lo sappiamo, io sono terrorizzato personalmente da questa come dire, ventata, lo sappiamo, lo abbiamo sempre saputo. Io spero che i nostri politici di sinistra, di centro e di destra sappiano come si affronta il populismo. Io poi non voglio fare polemiche, perché poi qualche dubbio su come riempire le piazze negli ultimi giorni da parte di qualcuno ce l'ho rispetto ai temi della democrazia e della salvaguardia delle istituzioni, se devo essere sincero. Tutto qui.
Penso che ultimamente ho sentito un tema molto rilievo su come siano passati i tempi, e se pensi che sia passato bene, ecco. Invece penso che il clima non sia cambiato, anzi, sia peggiorato. E purtroppo penso un'altra cosa. Penso che un tempo sapevamo chi erano le nostre radici. Oggi abbiamo molte confusioni e non sappiamo più chi sono i nostri amici. Un tempo sapevamo che avevamo pochi amici e quei pochi amici li tenevamo da conto. Oggi non sappiamo più chi sono i nostri amici, oppure sappiamo chi sono i nostri amici, ma sappiamo che alcuni nostri amici ci sorridono davanti e ci portano alla risposta. Allora ci fanno i sorrisi davanti, dicono, ci fanno le pacche alle spalle, e poi, come Mario Monti, va all'ONU e ci dà una bella pugnalatina, andando a riconoscere la Palestina, dicendo grazie, noi per una questione europea, perché mi devo configurare con la Germania, mi devo configurare con la Svezia, mi devo configurare con i grandi potentati europei, devo dire sì alla Palestina. Poi, allora, io devo dire una cosa. C'è stato un governo negli ultimi 10 anni, non è di sinistra, è un governo di una persona che oggi sta a San Raffaele con un vite, è di Silvio Berlusconi. È un governo che è durato 5 anni più di 3, ed è un governo amico di Israele. È stato l'unico che è sempre stato amico di Israele. Non era di sinistra. Forse, no, però è sempre stato un amico di Israele. Allora io dico una cosa, quando andiamo a
lasciate concludere questo.
Dico una cosa, è vero. È vero, non è di sinistra. Non è di sinistra.
No, è fascista.
Bene, però posso dire una cosa?
No, è fascista. No.
Bene, però,
se vuole alza la mano. Non così. Non così.
Posso dire una cosa sola? Sarà forse, tra virgolette, non fascista, ma forse avrà l'idea. Forse va tutto. Però posso dire una cosa? Ci sono anche le anche di sinistra, di essa. Però sicuramente anche
basta
quando le persone di sinistra potranno liberarsi di una fascia estrema che, come ha detto la dottoressa l'onorevole Fiamma Persa, inneggia a Hamas che gassi Israele, allora la sinistra potrà volare, ma quello non potrà mai essere. Perché?
È sua opinione, basta! No, scusa!
Quando potrà mai essere?
Ok, capito.
La sinistra potrà liberarsi?
Va bene, è chiaro. Hai caso off? Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione, è tutto qui dentro a questa comunità, e allo stesso tempo ognuno ha il dovere di rispettare le idee dell'altro, che sono diverse. devi essere molto concisi, perché sono domande e non comizi. Riccardo.
Bravo. Innanzitutto solo una battuta, e questo problema degli ebrei con la sinistra, io come molti altri, l'ho superato frequentando la Shomer HaTzair, che prima è sionista e poi di sinistra. Quindi questo problema io non ce l'ho, come me molti non ce l'hanno. Allora, la domanda che poi è se appunto che noi ebrei di genere, che ti qualifichi diversi, insomma, non mi interessa, proprio perché è stato evocato il tema Grillo, che in politica internazionale è così un concerto di posizione estrema destra, estrema sinistra, ignoranza, non dovremmo, come ha esortato il dottor Mieli, e questo lo dico a tutte le nostre istituzioni che attualmente governano la comunità e, a livello nazionale, proprio fare quest'opera sensibilizzazione e chiedere veramente, questo lo dico da sinistra, al signor Bersani, al signor D'Alema, di chiarire questo punto prima solo di pensare di allearsi con questo movimento. E chiedo che sia, chiedo se voi siete d'accordo che sia la comunità ebraica e l'unione delle comunità ebraiche italiane a essere protagonisti di questa richiesta.
Domanda, come fa un ebreo essere di sinistra?
Daniele Nakuman.
Faccio prima una battuta e poi una domanda che mi interessa molto anche del professor Genti, che ha un'idea di sé. La battuta è semplice, cioè si chiede molto a Bersani di chiarire un punto, come si può dire, sulla politica estera, su questi rapporti, si chiede poco dall'altra parte di chiarire un'alleanza che dura da 20 anni con la Lega, che sono poi quelli che hanno depositato progetti di legge contro la circoncisione o che volevano come dice, che poi alle volte noi ci dobbiamo anche rapportare con il popolo. Io ho fatto una campagna elettorale, ho parlato con delle persone, come dicono i giornali, parafrasando, il più pulito c'ha la lepra, se dovessimo andare a vedere, a scandagliare tutti quanti. Per cui fondamentalmente è chiaro che c'è un problema a sinistra e io mi ritengo appartenente di quella comunità, per carità. La domanda invece che vorrei, come dire, farvi, perché diciamo questo è fondamentalmente quello che siamo un problema, è, tutti avete letto il bellissimo libro sulla sinistra Israele che è stato presentato poco tempo fa, è un bel libro perché ripercorre anche il dibattito all'interno delle comunità ebraiche da quanto anche in avanti, no? Il libro inizia con l'opera di partigiani che, diciamo, aiutarono gli ebrei ad andare in Israele, parla anche di famiglie storiche, di una famiglia sempre raccolta tra Israele e la sinistra. Poi si va all'epicentro dello scontro del 67 con questo rapporto drammatico all'interno delle comunità e di grande dibattito all'interno delle comunità. Ricordo che la Gesi si schierò a favore dei paesi arabi contro Israele. La maggior parte della comunità ebraica si schierò.
Sì, è così, senz'altro.
Qui è una ricostruzione storica.
È verissimo, c'è il libro di Molinari che lo
già. Non sto giustificando la cosa.
Silenzio.
Credo che a me si possa dire poco perché in questi anni le manifestazioni su Israele non ho fatto abbastanza, però la domanda che vi voglio fare, la farei anche soprattutto al professor Nisi, è che all'interno del mondo ebraico c'era un dibattito molto importante sul rapporto tra sinistra e Israele, sul rapporto tra i partiti politici e il mondo ebraico. C'era un dibattito all'interno del Partito Repubblicano, un dibattito all'interno del Partito Radicale, c'era un dibattito all'interno del PC, all'interno del PSI. E all'interno del mondo ebraico c'era un dibattito che fu anche drammatico, con persone che addirittura abbandonarono l'identità ebraica per stare a sinistra e persone che abbandonarono il campo della sinistra per stare all'interno del mondo ebraico. Ecco, la domanda finale è questa: oggi questo dibattito all'interno del nostro mondo non c'è, e io lo considero una povertà che questo dibattito non ci sia, perché secondo me ci si può stare a destra, a sinistra, con le ragioni di Israele, come si può stare a destra, e questo paese crescerà quando questo ragionamento da guerra fredda sarà sorpassato. Il ragionamento locale dove a sinistra si è tutti contro Israele, a destra si è tutti favorevoli, o a destra si è tutti fascisti, a sinistra si è tutti a favore di determinati temi. Per cui la domanda è questa: non considerate una povertà da un punto di vista storico, culturale, il fatto che c'è una parte del mondo ebraico, mi riferisco della parte di sinistra, che forse oggi viene tacciata, se critica minimamente Israele, di essere antisionista? Perché secondo me noi rafforziamo le ragioni di Israele anche quando sappiamo vedere quando Israele compie degli errori. Dobbiamo essere forti, lo siamo stati in questi anni, nel dire che Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente e difendere la democraticità di Israele. Ma se difende questa democrazia, difendo anche gli errori. Grazie.
Vorrei ricordare un fatto che è stato forse dimenticato, è che nel 67 ci fu un gruppo di ebrei di sinistra che si autonominava appunto ebrei di sinistra, che diedero luogo a un giornale che era il Quaderni del Medio Oriente, il cui primo numero uscì nell'aprile del 67 o 68, non ricordo esattamente, no, 68, aprile 68, in cui un numero speciale fu quello dedicato alla sinistra di Israele, con i contributi, tra gli altri, di Lelio Basso, di Fidel Castro e di tanti altri nomi della sinistra internazionale, che appoggiavano risolutamente sia lo Stato di Israele, che condannavano l'antisemitismo. Questo è per ristabilire un fatto di carattere storico. Un secondo fatto di carattere storico che vorrei ristabilire è il fatto che si è imputato ingiustamente Rosa Luxemburg e Leone Trotsky, non so se di antisionismo o di antisemitismo, non so come era la sua
previsione. Guardi che io ho letto tutti i testi, sa, non è che
vengo allora, a dirle una allora, cosa. Cominciamo a precisare. La Rosa Luxemburg è stata assassinata nel 1918, quando la questione del sionismo e dell'ebraismo non era affatto sulla all'ordine del giorno.
Ma Proudhon già dedica un sacco.
Ma Proudhon è un'altra cosa, come Marx è un'altra cosa. Ma il giovane Marx era antisemita e su questo nessuno lo nega. Nessuno lo nega, ma non si può dire la stessa cosa né della Rosa Luxemburg né del Leone Trotsky. Io ho conosciuto personalmente Leone Trotsky e la vedova Natalia Sedova. Sono stato uno dei fondatori della sezione egiziana della Quarta Internazionale e posso dirlo che Leone Trotsky non è mai stato né antisemita né antisionista.
Colosso, 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 scusami, ho poi chiamato la parola ai nostri ospiti, dopo.
Vorrei solo ristabilire due punti veloci.
Silenzio.
Ho il bene di far parte, diciamo di aver fatto parte di un angolo visuale particolare. Uno perché ero consigliere della FGEI in quel famoso congresso di cui parlava Naum. E non è vero quello che ha detto Naum. Ricordiamoci una cosa molto importante. Su Panorama uscì un articolo di Molinari, se non erro, che era intitolato Lontano da Tel Aviv e fu completamente travisato il concetto di quel congresso. Il congresso di Chiavari non voleva di quello, voleva semplicemente fare un balzo in avanti cercando di far capire che si poteva trovare una strada per poter arrivare alla pace facendo territori contro pace, ed eravamo, era ovviamente giovanissimi ed eravamo anche molto, diciamo, fuori dal pragmatismo, e questo è uno. E di questo sono, diciamo, testimoni anche Riccardo Bauer, anche Raffaele Miri, anche Lampronti e tanta altra gente della comunità che ha lavorato in quel periodo. L'altra cosa invece, io appartengo sempre ad un osservatorio particolare, io lavoro da 22 anni nel movimento di Coop Italia e quindi so perfettamente cosa vuol dire confrontarsi con la sinistra tutti i giorni. Allora, quello che voglio dire è questo: condivido perfettamente quello che ha detto il dottor Mieli. Il movimento di Coop Italia manda in giro ogni anno una mostra bellissima su Terzista, ma parlando proprio degli ebrei morti, non avrei potuto neanche parlare visto che ne aveva già parlato lei, ma nella quotidianità il problema grosso nel confrontarsi con la gente comune che lavora in quel mondo è che la parola sionismo è una parolaccia, che la parola lobby è un'altra parolaccia innominabile, che gli ebrei sono tutti ricchi, che i giornalisti sono tutti ebrei e che le banche, che la Lehman Brothers ha fatto il danno che ha fatto perché c'erano dentro degli ebrei e così via. Allora, non è così semplice dialogare con gente che ha pregiudizi di questo genere. Non è facile confrontarsi tutti i giorni e non è neanche, non per questo mi voglio citare l'Oreo, ma ne guardo bene, ma bisogna capire anche una cosa molto importante, che fin quando si farà sempre una grande insalata russa tra sionismo, ebraismo, israeliani, ebrei, tutte queste cose qua, sarà ben difficile poter dialogare con questa sinistra. Chiudo solo dicendo una cosa, vorrei citare Dante Lattes, nostro maestro, che nel 1912 o 15, adesso non ricordo bene la data perché io sono un po' ignorante o poeta, parlava proprio del discorso della doppia lealtà per quanto riguardavano gli ebrei di fronte al movimento sionista che si stava muovendo proprio qua in Italia. Nel 1918, o comunque già negli anni subito dopo la prima guerra mondiale, i sionisti in Italia erano già attivi e venivano tacciati di doppia lealtà nei confronti dello Stato italiano, ma la cosa più grave era che molti ebrei che erano di destra la pensavano allo stesso modo, ma non di destra, scusate il termine che si usa adesso, nel senso che si era usciti da poco dai ghetti e si aveva paura di essere ancora tacciati come traditori. Voglio solo ricordare, così a titolo puramente informativo, che fu fatta un'azione squadristica partendo dalla comunità ebraica di Torino per andare a picchiare e a distruggere la sede dell'organizzazione sionistica che stava a Firenze, e quindi era una questione del tutto interna all'ebraismo. Se noi non sapremo vivere dignitosamente, diceva Dante Lattes, la nostra ebraicità, e lo diceva allora, lo diceva ormai più di 80 anni fa, noi non avremo mai la dignità e la capacità di confrontarci né con i potenti né con i governanti. Quindi a questo punto, al di là di chi si voglia schierare di destra o sinistra, se non sappiamo porci nel modo corretto nei confronti di chi si vuole parlare con il mondo ebraico in termini squisitamente di appartenenza al popolo di Israele, noi non avremo la possibilità né la dignità di poter sostenere certe cose. Poi ognuno si mette lo scudo che vuole, però ricordiamoci una cosa: il signore della Quarta Internazionale vuole ricordargli quanta gente della Terza hanno ammazzato, e i signori della sinistra invece vorrei ricordare quanta gente invece bisogna, quanti rospi bisogna mandare giù per poter vivere dentro o per ballare il tango insieme ai signori di sinistra. Io per quel che mi riguarda mi confronto con loro come ebreo, e guarda caso ci lavoro da 22 anni e riesco ancora a viverci.
Veloce.
Solo dire che quando è stato detto territori contro la pace, era fatta, c'è cioè, subito. Noi prendiamo i territori e voi prendete delle parole.
Fiana.
Rispondo io, nessuno deve più parlare.
No, mi viene da dire perché qualche anno fa da consigliere di questa comunità fui io a organizzare e moderare un dibattito ebrei di destra e ebrei di sinistra, e quel dibattito ebbe molto successo, come sicuramente questo di questa sera. Ma per fare riferimento, qualcuno ha tirato e si è discusso parecchio su Grillo e sulle recenti elezioni, quindi abbiamo parlato di percentuali. Io vorrei citare un autore, una persona che appartiene alla sinistra, un grande amico di Israele, Peppino Cantarola, che fu addirittura direttore dell'Unità e esponente parlamentare dei DS con l'Ulivo. Ebbene, nel 2003, quindi 10 anni fa, lui scrisse un libro molto interessante, Perché Israele? E le prime frasi di questo testo iniziano con tre frasi molto sintetiche. Una parte della sinistra non è mai stata con Israele. Una parte della sinistra non sta più con Israele, un'altra parte sta con Israele. Ecco, io vorrei chiedere al dottor Mieli, secondo lei, a distanza di 10 anni, la sinistra presa nella sua globalità, nel mondo della sinistra, qual è la parte preponderante di queste tre posizioni?
Grazie.
Faccio un'ultima.
Prego. Certo. Fate voi, io faccio.
No, scusa,
ma Roberto,
c'era prima.
Prego. Una ultima domanda.
Grazie.
Io
ho già chiuso. Come sta? Come sta?
Non faccio parte della comunità ebraica, faccio parte di un gruppuscolo che si chiama Sinistra per Israele, presidente Furio Colombo, probabilmente lo conosce. E volevo semplicemente osservare che questa considerazione che ha fatto l'onorevole Nierenstein sul fatto che l'approvazione della votazione fatta all'ONU, la condivisione da parte del governo italiano e da parte naturalmente della sinistra italiana, in quel caso parlava del segretario del Partito Democratico di quella rotazione, secondo me è un po' difficile considerarla sintomatica di un'ostilità verso Israele. Non mi pare che si possa dire questo. Io, a parte che è un valore abbastanza simbolico, nel senso che è stato ammesso Israele come stato osservatore, io credo che abbia avuto un significato di incoraggiamento verso la soluzione di due popoli, due stati. Ha un valore politico questa scelta. E credo che sia molto condivisibile anche da parte di amici sinceri di Israele, per un fatto molto semplice: il perdurare della situazione attuale, quindi dell'occupazione dei territori, porta verso la irreversibilità di questa cosa, come tutte le cose che si prolungano nel tempo, diventa sempre più difficile tornare indietro da quella cosa. Per mille ragioni, perché aumentano gli insediamenti, per ragioni di rabbia che aumenta, per mille ragioni che tutti possiamo intuire. E quando quella cosa lì sarà definitivamente irreversibile, allora si realizzerà in maniera appunto irreversibile quello che era il piano di uno che non era molto amico di Israele, perché era il piano di Yasser Arafat, il quale prima di aderire agli accordi di Oslo, nel periodo precedente, era sostenitore di una tesi che era quella dello Stato unico, binazionale e plurireligioso. Era una tesi sostenuta dallo schieramento palestinese, che dava modo anche di presentarsi in maniera, come dire, più presentabile in certi consessi, perché non era così turbulenta, ma il significato poi al fondo qual era? Che senza bisogno di essere turbulenta portava alla sparizione di Israele, perché quello è lo sbocco. Allora io credo che alcuni di quelli, anche essendo amici di Israele, che hanno visto con favore questo incoraggiamento, questa spinta verso la soluzione due popoli, due stati, che si è espressa anche con quel voto all'ONU, non vogliono quello sbocco lì e quindi esprimono con questo un'amicizia verso Israele.
Grazie. Sharon interruttivo.
Buonasera. Sono quasi emozionata a parlare da qua, visto come sono cresciuta, come si sta in questa comunità. E penso che il dibattito sia molto attuale. Io vi porto una testimonianza perché sono stata candidata alle recenti elezioni nella circoscrizione estero di cui fa parte Israele, Asia, Africa, Oceania, Antartide. È la prima volta che c'è un candidato da Israele. E ho avuto un ottimo risultato, non sono passata perché l'unico seggio a disposizione di questa grande circoscrizione è andato al PD di nuovo, e ho avuto però personalmente un ottimo risultato di preferenze, 4.400 preferenze a tutta la circoscrizione, peraltro per la maggior parte al di fuori di Israele. Quindi questo ci dà un messaggio molto importante, che venire da Israele e essere candidati per questa circoscrizione non è visto con pregiudizio. Il paese di Israele è un paese come un altro, trovo che questa sia una grandissima vittoria. Qual è stato il problema? Che ho candidato con il PDL. Ho subito per questo un attacco pesante, e penso che quindi questo dibattito è anche stato per certi versi molto storico, ha ripercorso le vicende della sinistra degli ebrei, della sinistra israele, cose che abbiamo letto nei libri. Oggi nel 2013 è successo che da parte di alcune persone, esponenti delle nostre comunità, sono partiti degli attacchi piuttosto pesanti, e quindi questo dibattito che facciamo va assolutamente portato un passo più avanti, perché quello che diceva prima Fiamma, qua nessuno si è a destra. Poi io peraltro non vengo da una militanza del PDL, vengo da una militanza del Partito Radicale, ma ho trovato l'offerta da parte del PDL di avere per la prima volta un candidato da Israele, una scelta coraggiosa, ho deciso di portarla avanti, lo facevo anche perché era proprio un'occasione per avere un rappresentante che potesse essere più vicino alla gente che sta in Israele, che è la terza comunità di questa circoscrizione, forse pochi lo sanno, quindi è anche una voce importante che ha diritto alla sua rappresentanza. Questo era lo spirito. È arrivato a dire che un ebreo, che appunto quello che citava prima Fiamma, cioè che dagli organi peraltro di informazione delle comunità ebraiche, questa è la cosa che forse più stupisce, si è arrivato a dire che un ebreo non può candidarsi col PDL, cioè se una persona si candida col PDL non lo può fare, chiaramente, ma non in quanto ebreo, cioè uno dovrebbe togliere il suo cappello, una persona nata ebrea, vissuta in una comunità di cui tutta la famiglia ha fatto parte, ha contribuito. Io penso che oggi, se c'è questo dibattito, se la gente vuole andare avanti a pensare seriamente a questa cosa, non si può più arrivare a una situazione del genere. Mi sono sentita veramente stupita, allibita sono stata di vedere che questo attacco mi veniva non da egiziani, da tunisini, da marocchini, che peraltro fanno parte di questa circoscrizione. No, da loro ho avuto solo supporto, dagli ebrei, dalla nostra comunità. Dico queste cose qua così apertamente, in maniera anche un po' così appassionata, perché siamo tra di noi, perché questa è casa. Quindi penso che dobbiamo evitare queste sensazioni che si ripetono subito. Ci sono delle questioni come la questione di Israele, come l'antisemitismo che è dilagante oggigiorno in Europa, che abbiamo visto il suo culmine con Tolosa. E noi ancora stiamo a interrogarci sulla cosa della destra e della sinistra, ma sappiamo benissimo che è ovunque il grido è trasversale.
Concludi,
quindi voglio dire che dobbiamo assolutamente pensare che è legittimo portare avanti queste battaglie in maniera trasversale in qualsiasi schieramento. Non si può, nessuno a destra si è osato di fare una raccolta firme contro qualcuno che si presentava a sinistra. Si spera che in futuro non succeda mai più una raccolta firme contro chi presenta con la destra.
Chi domina la storia non conosce la storia. Chi conosce la storia domina il futuro. Se noi non conosciamo, come diceva Montanieri, la storia bene, come facciamo a cominciare gli altri? Allora, c'era un ministro degli esteri, anche il ministro dell'educazione israeliano, che diceva: un popolo che non conosce la sua storia sul presente e lo suo e il suo futuro è completamente immediato, cioè non si sa neanche. Adesso noi parliamo dello Shoah, ci sono già quelli che vengono fra 20 anni, 30 anni, con le forze che ci sono nel mondo, con la maggioranza, non conosceremo neanche. Noi non conosciamo la nostra scuola, mi è capitato anche a parlare una scuola, uno di ebrei, ho fatto una conferenza, ho parlato della risoluzione dell'ONU, della costruzione di Israele, non sapevo niente, ho citato i libri, ho fatto vedere dei libri, come ho detto là, vi faccio vedere come la verità, non volete credermi, controllate, no, siamo noi i primi a dover conoscere la nostra storia. Una volta gente della sinistra si poteva dialogare con loro, perché a casa dei diritti, adesso si trova gente che spara soltanto degli slogan, non sanno neanche cosa dicono. Il dottor Mieli parlava del Yarmouk, lui intendeva il campo profughi, ma per i musulmani Yarmouk è uno simbolo che è la prima battaglia che hanno vinto i musulmani, hanno vinto gli infedeli, i cristiani, sulle sponde del fiume Yarmouk, eccetera. Da loro hanno le brigate di Yarmouk, hanno i campi, campi profughi di Yarmouk. La stessa cosa per dottor Miri parlava dei palestinesi che non c'erano prima. Allora, non è che non c'erano prima, c'erano prima. Nel 1928 Hassan el-Banna in Egitto ha fondato i Fratelli Musulmani, che si chiamano Jamal el-Islamia. Il suo vice, che era il comandante in Israele, era Haji Amin al-Husseini. Nel 1929 hanno fatto il primo corpo degli ebrei di Hebron, dicendo ecco questi qua adesso distruggono la moschea di Al-Aqsa, il Haram al-Sharif. Da lì andiamo avanti. Nel 58, come diceva il dottor Mieli, hanno messo le basi per, non per voi, per il Fatah. Sono due cose erano diverse, dopo sono uniti. C'era lì Yasser Arafat con Abu Jihad, che dopo è stato ucciso in Tunisia. Il Fatah è stato fondato per il principio di distruggere Israele, non c'era ancora territori occupati, che fra l'altro non se secondo il linguaggio. Allora, queste organizzazioni sono state fondate per distruggere Israele e ancora stiamo parlando del 64, non c'era nessun territorio occupato. Fra l'altro nel linguaggio giuridico internazionale si chiamano territori in discussione, non sono territori occupati.
Grazie. Io studio il Talmud, studio il pugilato, per cui gestire questi dibattiti è un po' difficile, anche perché quando si parla di Israele ci scaldiamo un po' tutti, perché ci sveglia qualche tempo scoperto anche a noi stessi. Cioè io penso solo che Israele vitale solito è un nome di lotta, cioè un nome di combattimento, è un nome che si acquisisce con una lotta che non è né una lotta militare né una lotta politica, è una lotta identitaria. Il momento però che c'è questo passaggio dove Giacobbe diventa Israele acquisisce una nuova identità in cui non si può più tornare a essere Giacobbe, si resta un po' anche Giacobbe, che è la parte claudicante, che è la parte più fragile, ma siamo Israele, siamo da quel momento entrati in questo percorso di lotta. Quindi conoscere Israele, stare con Israele, non significa solo alzare il materiale di Israele, significa oggi soprattutto Israele per molti di noi, ma soprattutto per la generazione precedente alla mia, è stato il grande riscatto alla persecuzione, è stato il grande riscatto alla Shoah. E quindi c'è stata per questo anche questa identificazione forte di un certo ebraismo con l'antifascismo e quindi con la sinistra. Ma essere con Israele oggi significa studiare l'ebraico, conosce la lingua ebraica, conosce la storia di Israele, conosce la cultura di Israele, conosce la letteratura di Israele. Questo significa essere oggi un ebreo della diaspora che appoggia Israele. Se no continuiamo questa retorica anche noi molto populista e molto preconfezionata, chi sta a sinistra, chi sta a destra, io appoggio Israele incondizionatamente, bisogna essere con Israele in positivo vuol dire identificarsi con tutte le cose che oggi Israele ci passa e sono tantissime, come esempio di una minoranza che lotta affinché ci siano sempre culture di minoranza, e questo Israele ci insegna alcuni fatti quotidiani. Do la parola a Fiamma e per l'ultimo io.
Grazie
Barbara,
io l'ebraico lo so,
e quindi
non so
leggere. Un po' te lo insegnano
anche io. Un po' me l'ha insegnato anche te, tante cose. Io consenti di dire che voglio però ribadire, abbi pazienza, è un minimo di polemica con te, anche se sei un rabbino per me molto importante, anche perché hai celebrato il mio matrimonio. Però per me l'identità di Israele non è basata nella Shoah, ci pensa nemmeno, secondo me l'identità di Israele è la rinascita della nazione ebraica, cioè io sono completamente convinta del fatto che appunto che l'identificazione del popolo ebraico avviene pienamente quando l'insieme delle sue caratteristiche, che sono la nazione, la tradizione, il libro, il popolo, finalmente vengono insieme, e altrimenti questa identificazione non ci può. Non è la parte Shoah è sempre considerata una parte minore. Poi su questo possiamo fare una lunghissima discussione, ma allora io non intervengo più su niente, perché su una cosa, e prima voglio consigliare veramente la rilettura del libro di Maurizio Molinari, il quale fa parte di quella generazione che facendo le riunioni della FIEI di cui avete parlato più stasera, nonché ha raccolto tutti i documenti, e lì si vede benissimo che ci sono stati degli anni orribili, va bene, dell'ebraismo italiano, e io lo posso dire perché io faccio parte di quegli anni orribili, nel senso che io firmai, e oggi me ne vergogno, quel documento che criticava Israele quando fece la guerra del Libano, lo criticava in maniera verticale, insensata. Ora non voglio ritornare alla guerra del Libano perché sarebbe un discorso molto lungo, però il mio punto di vista è quello di una che ha attraversato il Mar Rosso e quindi l'ho attraversato, e quindi a ricordarmi indietro, il giorno che avremo tempo potrò fare un mea culpa per ricordare. Adesso però invece voglio dire una cosa più, e quindi invece è vero, la FIEI votò un documento che appunto diceva noi siamo contro Israele per la sinistra, è benissimo, c'è scritto due volte nel libro del Molinari. Io non c'ero, però quindi è inutile lavarsi la coscienza, come se io oggi dicessi io quel documento non l'ho firmato. Io quel documento l'ho firmato, c'è stato un periodo così, e io credo che per sapere appunto, per sapere bene chi siamo, dobbiamo sapere anche gli errori che abbiamo fatto. Adesso voglio dire una cosa, secondo me ci tengo soltanto a questa, tutto il resto la lascerò da parte. La legittimazione della richiesta di uno Stato palestinese unilaterale è un peccato mortale per tutta una serie di motivi fondamentali. Uno, delegittima le trattative e quindi delegittima la possibilità che in cambio della definizione di uno Stato palestinese venga garantita a Israele la sicurezza, così come è scritta nella risoluzione 242. Dell'uomo. Quindi prima cosa, le trattative non vanno mai delegittimate. Secondo punto, delegittima la leadership eletta democraticamente di Israele, la delegittima rispetto alla possibilità di sedersi a un tavolo e discutere con il suo interlocutore. Questo non si può fare,
Oltre a questo, indica una totale mancanza di fiducia e di legittimazione nei confronti di Israele stesso, cosa che ormai viene segnalata come strumento di guerra nei confronti di Israele ogni giorno. Nei periodi in cui non c'è l'intifada delle esplosioni, c'è un'intifada di delegittimazione spaventosa che non conosce confine. E per favore cerchiamo di rendercene conto. La fotografia che mostrava un padre con un bambino morto in braccio, che è apparsa sui giornali qualche giorno fa perché aveva vinto una gara internazionale molto importante, tra l'altro io vado tutti gli anni a Tel Aviv a vedere quella mostra perché è una mostra bellissima. Questo bambino era stato ucciso dal fuoco stesso di Hamas e questo è venuto fuori soltanto due giorni or sono. E quindi lì c'è stata una situazione di grande scompiglio, perché invece questa foto, non so se l'avete letta a qualche parte, mi pare che i giornali italiani hanno dato poco questa storia. Io l'ho letto su quelli israeliani e su quella. Ecco, allora questa delegittimazione è proprio un elemento centrale che dice: io con te non posso trattare, mi autodefinisco perché tu non sei degno della mia interlocuzione. E questo è proprio l'elemento basilare. Quando si dice di Israele che è un paese espansionista, che è un paese di apartheid, e chi più ne ha più ne metta, ora non ci voglio andare attraverso, che cos'è questa? Questa è quell'operazione di delegittimazione che è peggio di qualsiasi guerra, è peggio di qualsiasi guerra, perché per vincerla poi devi superare degli ostacoli invincibili. E questo, allora, poi concludo con questa osservazione per non prendere troppo tempo. Da chi viene poi questa delegittimazione? Viene, e qui appunto di nuovo il timbro su questa cosa dello Stato palestinese dichiarato unilateralmente e che quindi seppellisce le trattative, bene, viene dall'ONU, che è quella cosa che dicevo io prima, in cui il Consiglio per i diritti umani dell'ONU ha i tre quarti delle sue risoluzioni, non sono contro la Siria, non sono contro la Cina, non sono contro l'Iran, no, sono tutte contro Israele. Viene da un'istituzione che ha delle biblioteche di risoluzioni interamente dedicate. E adesso invece dobbiamo pensare che improvvisamente ha voluto fare una cosa carina, ha voluto promuovere la pace per Israele perché gli voleva improvvisamente molto bene. Ma per favore cerchiamo di essere un po' realistici e appunto, come diceva l'interlocutore che è intervenuto proprio fa, poco fa, di guardare con lucidità agli eventi che hanno preceduto quelli di cui stiamo parlando stasera e lasciamo da parte le questioni della destra e della sinistra, guardiamo alla storia per come si è svolta nel corso di questi anni e diamo un giudizio spassionato rispetto al quale poi regoliamo il nostro comportamento. Ecco.
Non mi si consente una battuta, una volta, un'altra delle cose per cui sono contento del discorso che ho fatto quando abbiamo cominciato. Una volta si diceva che la sinistra era ideologica. Beh, questa sera mi sembra di vedere che la sinistra è meno ideologica di una volta, perlomeno, mettiamola così. Io ho sempre detto, e chi segue questa comunità credo che lo sappia, che auspicavo che la comunità e l'ebraismo in italiano diventassero come Israele. Quando dico questo, e lo sostengo anche questa sera, intendo dire che al di là dell'ideologia, perché Israele in fondo naturalmente è diviso per ideologie come l'umanità, ma non in maniera particolare anche per la sua storia, in Israele il dibattito aspro, duro, è molto più civile che da noi, è molto più aperto che da noi. In Israele nessuno pensa che... Allora, giriamola. Io sono uno che ha sempre difeso Israele e lo farà e lo continuerà a fare. Posso dire, come peraltro parte dell'opinione pubblica israeliana, che è un errore fare una linea di autobus solo per i palestinesi, anche se viene fatto dicendo che è una questione di sicurezza. Posso dire che è uno sbaglio? Lo dico io, ma se mi permettete lo dice una bella fetta di Israele, e non lo dico solo io. Posso dire che continuare a costruire insediamenti in Cisgiordania non è esattamente ciò che serve ad avvicinare il processo di pace? Lo dico io, ma mi risulta che lo dicano anche in Israele, e non pochi. Tutto qui, io non chiedo assolutamente niente, chiedo che i pensieri siano liberi come lo sono lì, che lo sono molto più che qui. E in questo mi fa un enorme piacere vedere che per caso questa sera c'è il professor Della Pergola nel pubblico, perché è una delle persone che mi ha insegnato in tutti questi anni di più quelli che sono i modi per capire la realtà israeliana senza sottostare ad un pensiero unico. Bravo.
Facciamo la prima la parola, parlo delle conclusioni, ricordo a tutti che il prossimo appuntamento di Cash è lunedì prossimo 18 marzo alla casa di riposo, dove ci sarà un approfondimento pedagogico del sede di Pesa. Sono aperte le iscrizioni del viaggio che esce verso i paesi baltici, e chi già sta, siamo molto pieni, Paola Boccia sta raccogliendo le iscrizioni. Paolo Mino.
Buonasera. No, lascio svuotare la sala. Allora, innanzitutto devo ringraziarvi di avermi invitato qui, perché è una sensazione strana e per me molto piacevole, che mi ricorda la mia unità precedente, perché non capita oggi di trovarsi in dei posti dove la sera si parla di Proudhon, il tasso di antisemitismo di Rosa Luxemburg, ci si accapiglia su cose di questo genere. Lo prendo come un segno di grande civiltà e di grande passione. Non lo so, quando uno va in consenso ebraico ha la fortuna di trovarsi con gente che ci crede, che si infervora, che si vorrebbe tirare avanti fino a tranne quel signore che è uscito. E quindi che è una tale impressione. Io vi ringrazio, perché consideratevi fieri di questo modo di discutere. Poi fa ridere, perché se uno assiste e vede il modo in cui ci si è capito, ma che te ne importerà mai se Rosa Luxemburg è però è così, invece di stare a guardare la televisione non piace così. Però noi non abbiamo fatto, noi oratori, non abbiamo pronunciato mai né il nome di Berlusconi né il nome di Bersani, e qui vi voglio fare un appunto. Fatemi il favore, una cortesia, tanto ci incontriamo in altri casi. Quando parliamo di queste cose, tenete fuori le vostre passioni, siete in grado di separare. Ci sono in voi ferventi anti-berlusconiani, complimenti. Ferventi berlusconiani, complimenti anche loro. Ma per una sera, cavolo, una sera della vostra vita, ma tenetevi fuori. E quindi vengo a rispondere a quel ragazzo. Cioè, che senso ha se uno dice c'è un'emergenza perché Grillo dice delle cose antisemite, i suoi dicono delle cose antisemite, e noi chiediamo, io vi pregherei civilmente, cortesemente, educatamente, che una persona di sinistra, una, gli ponga questa questione in maniera aperta, come hanno fatto gli ebrei americani, come hanno fatto gli ebrei francesi, gli ebrei italiani hanno taciuto, e anche gli amici, i grandi amici degli ebrei, facevo delle ironie, che fanno i viaggi con cosa così, stanno zitti. Allora dice, provocando grande fervore nell'università, dice, ma la Lega faceva schifo, e beh che c'entra, la Lega faceva schifo, vent'anni, d'accordo, e infatti chi di noi, ma quell'applauso liberatorio era, come dire, noi con Grillo non lo faremo mai, perché siamo prima di sinistra e poi, se ci avanza del tempo, la sera tardi, in un blog o in qualche cosa, allora poniamo delle questioni. Io penso che questo sia sbagliato, capito? Penso che questo sia sbagliato, quando è il tempo della Lega è giusto porre le questioni con tutta la sua veemenza, la Lega e a Berlusconi o chi vi pare a voi, stando attenti però, perché quelli sono, cambiano. Per esempio la Lega nel 1995 tra di Berlusconi passò, sostenne un governo appoggiato dai comunisti e per un anno tutti tacquero. In quell'anno sparì il tasso di violenza, di anti-immigrazione della Lega, curiosamente dalla nostra stampa, dalle vostre coscienze, per un anno si è sospesa. Allora io vi chiedo, di non essere intermittenti, che se le cose convengono alla vostra parte politica fate finta di non vederle, e se le cose non convengono, sono ostili alla vostra parte politica, invece le vedete e le enfatizzate. Non, vi chiedo semplicemente di non essere intermittenti, di dare un giudizio spassionato e di tenere separate le due cose. Da una parte infervorate, vi andate al bar, fate a cazzotti per Berlusconi o contro Berlusconi, punto. Poi voltate pagina e ragionate sulle questioni degli ebrei e di Israele in modo diverso, perché questa è una cosa molto più complicata che richiede un ragionamento diverso. Quando a me ha sempre colpito un fatto, che quando cominciò l'avventura berlusconiana, come voi sapete io sono un anti-berlusconiano sfegatato, ma quando cominciò sembrava che il problema fosse Fini, che il problema fosse che, beh, Fini poi è stato, finito come è finito, ma è stato assolutamente il protagonista di una svolta, di un tenuto sulla questione di Israele, e poi addirittura è arrivato a scontrarsi con Berlusconi ed è finito come è finito, ma diventando un eroe della sinistra a par di Reilin, Rosa Luxemburg, Trotsky e quelli su capo. Allora non mi schiaccia di due cose, io do solo queste cose, per cui torneremo, ne riparleremo questa sera, dibatterà sulla sinistra degli ebrei, mi dispiace, ne faremo uno sulla destra degli ebrei e diremo delle cose terribili anche sulla destra, ma separate, non, quando diremo delle cose terribili sulla destra degli ebrei non tireremo in causa Bersani, che ci sarà al suo posto, e Berlusconi, che lui ci sarà sempre. Grazie.